Perché notate bene, quando si incomincia una conferenza si dice sempre, per rassicurare gli uditori, tranquilli, sarò breve. E allora il sorriso fiorisce sulle labbra di tutti a sentire sarò breve. E allora, per non, come dire, smentire questo sarò breve, io vi ho portato dei libri per dire guardate quante cose avrei potuto dire stasera e invece cercherò di riassumerle. Quindi in qualche modo i libri servono a dire, ecco, ha mantenuto la parola. Però tra questi libri, perché vogliamo mettere un titolo a questo incontro? L'incontro potrebbe essere intitolato L'io, uno sconosciuto dentro di noi. Perché chi è che ama? Sono io. Quando voi vi siete sposati, quelli che sono già sposati, quelli che poi si sposeranno, voi sapete che la formula dice io accolgo te come mia sposa, come mio sposo, e con l'aiuto del Cristo prometto di esserti fedele sempre. Non dice di essere fedele, ma di essere fedele sempre. E poi aggiunge, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Notate, Rocco ha detto, poi il padre Muraro dirà chi è, lo dirò alla fine, perché la cosa più importante è che non chi sono io, ma chi siete voi. E se io riesco a passare qualche idea nella vostra vita, questo è l'importante. Però quando parlo con i fidanzati faccio notare che in quella formula del matrimonio si promettono tre cose, non una. Si promette un amore fedele e rispettoso, tre cose. Perché l'amore o è fedele o non è amore. Può essere passione amorosa, emozione amorosa, può essere amorazzo di un weekend, ma non è amore. Ma non è amore neppure se non è rispettoso. L'amore, per essere vero amore, veramente vero amore, deve essere fedele e rispettoso. Ma chi promette questo amore fedele e rispettoso per sempre? Questo io. Quando voi avete pronunciato quella formula e avete incominciato con quel rinome, io, dico sempre, è talmente leggero che non ha manco una consonante in mezzo, consonante da vigore alle parole. E invece no, due vocali, voi ricordate come sono i nomi dei buoni nostri amici polacchi, dove ci sono 20 consonanti e due vocali, vero? E poi dicono, come fate a pronunciare? Ah, dice, semplicissimo, vero? Fanno in fretta loro. Però sta di fatto che questo benedetto io, che è sempre sulle nostre labbra, ti dico chi sono io, ti faccio vedere chi sono io penso, io decido, tu non sai chi sono io, le famose frasi. Questo io che è così debole, fragile nella espressione vocale e che in realtà è onnipresente, c'è dappertutto. Poi ci accorgiamo che questo io è estremamente variegato. Ci sono tantissimi tipi di io. C'è l'io sfrontato, c'è l'io timido, c'è l'io generoso, c'è l'io invece chiuso in se stesso, amaro, egoista. C'è l'io ottimista, c'è l'io che invece vede sempre tutto nero. Ci sono tanti, tanti, tanti tipi di io. Io, a quale io appartengo? Ecco il titolo. L'io è un grande sconosciuto che noi portiamo dentro di noi. E per capire meglio, o per introdurre questo discorso, siccome siete giullari, persone che portano vita attraverso lo scherzo, attraverso il gioco, attraverso il divertimento, portano vita. Allora, invece di portare questi libri, che sono libri molto seri, che cos'è l'uomo? Notate bene, di questo Pannenberg, che è un grande teologo, oppure di quest'altro grande teologo ma ebreo, che è Martin Buber, Il problema dell'uomo. Invece di portare questi grandi libri, vi porto un libro di novelle, questo, di un certo Achille Campanile, intitolato Manuale di conversazione, ed è la raccolta di tante novelle. È un uomo, questo Achille Campanile, un milanese, che ha scritto molti libri, che aveva però come stile quello che i latini riassumevano in quella famosa frase che diceva, ve la dico in latino, poi la traduciamo, castiga ridendo mores. E riprende i comportamenti degli uomini sorridendo, non con l'aria del giudice o di chi condanna, ma con l'aria di chi conosce la fragilità dell'uomo. Sorride, però dice le cose in modo molto chiaro, pur sorridendo. Voi sapete che per conoscere il contenuto di un libro, normalmente adesso c'è la fascetta interna, ma normalmente o si legge la prefazione per cercare di capire che cosa contiene il libro, o si legge l'indice. E se voi prendete l'indice, trovate tutta una serie, e una raccolta di novelle, trovate tutta una serie di titoli, ma ne trovate uno in particolare che vi colpisce. Perché, notate bene la stranezza di questo titolo, solo per l'eternità, punto, è bestia. E uno dice, cosa vuol dire solo per l'eternità, punto, è bestia? E siccome noi siamo animali naturalmente curiosi, la prima cosa che facciamo di tutte le novelle è andiamo a leggere quello che ha il titolo più curioso, quello che ci solletica di più. E allora leggiamo questa novella, non ve la leggo perché è molto lunga e il tempo, come si suol dire, è avaro, non è avaro, è limitato, è quello che è. Che cosa racconta in questa novella? Dice che anche Piero è il personaggio delle sue novelle, dove ricorre continuamente questo personaggio Piero, anche Piero un giorno muore e si trova nell'aldilà. Cos'è questo aldilà? Achille Campanile è un milanese, allora dice, come la stazione di Milano, no, c'è una grande folla, gente che va, che viene, che ferma, che discute con le valigie, sale sul treno, discende, ma c'è un baillame di folla che si aggira lì tutta insieme. E lui rimane un po' smarrito, rimane un po' così, dice, cosa facciamo adesso? Perché? Perché dice, ma io ricordo vagamente che quando facevo il catechismo da piccolo mi avevano detto che nell'aldilà poi ci sarà un giudizio. Ecco, ma giudizio di che cosa? E allora rimane lì così, sopra pensiero. Poi vede che la gente si incanala in una direzione. E dice, beh, vado con questa gente, vediamo dov'è che mi porta. E a un certo momento si accorge che questa gente va in una direzione ben precisa, e mentre in mezzo a una folla mescolato pensa chissà chi sarà questo benedetto giudice che mi dovrà giudicare, vede che c'è un piccolo essere, l'autore lo descrive piccolo, che è ripugnante, ghignante, quale si accorge di leggere nel pensiero. E allora lui incomincia a pensare, sarà mica per caso Minosse, reminiscenza dantesca, e quell'essere piccolo che gli era al fianco, ghignando, gli dice, no, molto peggio. E allora pensa, se non è Minosse, chi sarà? Sarà mica un angelo, e quell'essere piccolo che dice: no, no, peggio, peggio. Dice: peggio di un angelo. Sarà mica una donna maschilista, vero? Sarà mica una donna, non perché era maschilista, ma perché nella sua vita c'erano delle donne che avrebbero potuto rimproverargli tante cose. E l'essere ignorante continua a dire: no, no, peggio, peggio. Sarà mica Dio. E sempre l'essere ignorante che dice: no, no, peggio, peggio. Non trovava più nessuno da inventare chi poteva essere quel giudice. Dice: allora chi sarà? E ti aspetta che alla vita. E mentre si avvia di nuovo con gli altri, vede all'improvviso comparire dal fondo un essere piccolo, come un bambino, un infante, pallido, esangue. E l'essere ghignante con un mazzo pulino si scosta e gli dice: eccolo. E lui lo guarda e poi si dà una manata sulla fronte. Supposto, dice l'autore, che quelli che sono nell'aldilà hanno una mano e una fronte su cui battere la mano. Dice: e già, non poteva essere diverso, era necessariamente così. E chi era quel piccolo essere esangue, pallido? Era il suo io. Con il suo io non poteva parlare. È stato con lui dall'inizio. È stato con lui sempre, lo ha accompagnato in tutti i suoi gesti, i suoi comportamenti, le sue scelte, le sue decisioni, sapeva tutto di lui. Però si chiede: e come mai così piccolo, così pallido? E allora quel piccolo essere dell'aria bambinesca, così fanciullo, che gli dice: molto semplice, perché vedi, io sono stato e nato con te. E tu per un po' di tempo mi hai coltivato. Poi a un certo punto ti sei dimenticato di me. Non ti sei più preoccupato di me. Non mi hai aiutato a crescere dentro di me. Sono rimasto infantile, bimbo. Perché? Perché non mi hai fatto crescere dentro di te. Avevi tante altre cose da fare. Il fare. Avevi altri pensieri, altri interessi, altre intenzioni, personaggi, progetti, avevi tantissime cose da fare, tante che mi hai completamente dimenticato, mi hai messo da parte e mi hai abbandonato. E io non sono cresciuto in te, perché tu mi hai trascurato, mi hai abbandonato. È una novella. Però ci fa pensare. Quanto tempo noi dedichiamo a coltivare il nostro Dio, a curarlo, a farlo crescere? C'è una striscia di Chino, Chino è quel famoso umorista argentino che ha creato tanti, tanti personaggi, e tra questi anche il personaggio Mafalda. Non so se l'abbiate presente, la bimba che notta, zazzeruta, sempre che gira con le manine dietro la schiena, osserva gli uomini e poi emette una sentenza. E c'è una di queste strisce dove si vede Mafalda che scende, entra nella strada, e sulla strada ci sono degli operai che stanno trapanando il manto d'asfalto, d'asfalto. E lei si ferma e interroga l'operaio, e nel fumetto si vede proprio il tremolio dell'operaio perché sta perforando con la macchina perforatrice, e gli dice, si ferma e dice: scusa, cosa fate? Cercate il cuore della terra. E quell'operaio dice: per carità, fa piacere, stiamo riparando una tubatura del gas. E lei si allontana con le manine dietro la schiena. Stavo per dire ragazzi, non siete tutti ragazzi, ma ragazzi, ricordatevela questa frase. La parte si allontana dicendo: è proprio vero, le cose urgenti fanno dimenticare le cose importanti. Le cose urgenti dobbiamo fare, abbiamo le scadenze, voglio cucinare il lavoro. Abbiamo mica tempo da perdere. E urgenza dopo urgenza noi passiamo sempre la nostra vita sul filo della superficialità, sul filo delle cose che stanno da noi in fuori. Il fare, l'osservare gli impegni presi. Dobbiamo fare tante cose, abbiamo mica tempo da perdere. Un campo ecclesiale, e allora il vostro parroco mi darà ragione. Vedete che vengono fuori tanti documenti della Chiesa. L'ultimo, Evangelii Gaudium, di Papa Francesco, bello corposo. E siccome è un documento serio, ecco che noi diciamo, lo possiamo leggere come si legge un fumetto o un romanzetto, devo avere il tempo necessario per leggere con attenzione, per dedicarmi proprio a capire qual è il messaggio che Papa Francesco vuole trasmettere. Appena avrò il tempo necessario mi metterò a leggere il documento. Solo il fatto è che il tempo necessario non arriva mai. E allora mettiamo il documento sulla scrivania. Dopo un po' c'è una barriera di documenti massicci che formano un muro, che sono tutti lì in attesa di essere presi e di essere letti con attenzione, perché non si può licenziare un documento pregno di contenuti. Il famoso tempo da dedicare a capire chi io sono, e notate bene, poi diremo, e come mi sono costruito fino ad oggi. Allora qui c'è un altro libro, che non è più quello di Achille Campanile, che dice: ognuno di noi dovrebbe fare l'esame di coscienza per verificare quanto tempo dedicano alla costruzione del proprio io. Che poi, questa novella di Achille Campanile non è altro che la traduzione in termini così fabulistici della parola di Gesù. Che ti giova che ho guadagnato in tutto il mondo se poi perdi la tua anima? Che ti giova fare tantissime cose? Quando compariremo davanti al Signore non porteremo le cose che abbiamo fatto, porteremo noi stessi. E il Signore dirà: ma tu come ti sei costruito fino ad oggi? E allora c'è un'altra novella, che non è una novella però, ed è un libretto proprio piccolissimo, guardate, proprio di proporzioni minime, che è intitolato, di quel teologo di cui vi parlavo prima, Martin Buber, intitolato Il cammino dell'uomo. Raccoglie alcuni midrash. I midrash erano le parabole della religione ebraica, come le parabole di Gesù, fatti simili da cui si ricavava un insegnamento. E allora ecco che Martin Buber nel primo midrash racconta che a San Pietroburgo c'era un personaggio che era noto a tutti, un santo, considerato un santo, uomo di riflessione, uomo di grande interiorità, un santo. Viene accusato di crimini pessimi, viene preso e messo nella prigione. Il comandante della prigione, incuriosito, dice: ma dicevano che era un santo, adesso me lo trovo qui tra i miei inquilini, prigioniero. E allora di notte va a trovarlo, ma incuriosito: come mai è in prigione? È vero, so di cosa l'accusano, ma voglio vederlo in faccia. E va nella notte a trovarlo. Quando si trova di fronte a lui, lo vede che è inginocchiato, con le mani allargate, che sta pregando in profonda meditazione. Allora si accosta e non sa come rompere il silenzio, rompere il ghiaccio, come si suol dire. E allora gli viene in mente: gli chiedo questa cosa che non è per me un problema, ma potrebbe rompere il famoso ghiaccio. E gli dice: mi dicono che tu sei un santo, che conosci molto bene le scritture, e allora spiegami, come mai si racconta nella Genesi che Yahweh discende nel paradiso terrestre e chiama Adamo dicendogli: Adamo, dove sei? Dice: io non capisco. Perché? O era Dio, e allora doveva sapere dove era Adamo, o non lo sapeva, e allora non era Dio. Come mi spieghi questo passo della scrittura? E allora il santo di San Pietroburgo e gli dice: vedi, a ognuno di noi prima o poi il Signore fa questa domanda: Adamo, dove sei? Nel cammino della tua vita, a che punto sei arrivato? Nella costruzione di te, a che punto sei arrivato? Vedi, aggiunge, tu adesso hai 40 anni. E lui si smarrisce perché dice: come fa a sapere la mia età? E dice: il Signore lo chiede a te. Nel groviglio di tutte le cose che formano la tua vita, hai fatto un cammino di crescita interiore, spirituale. Hai formato in te l'uomo. Notate, si potrebbe dire con un aforisma: uomini si nasce, persone si diventa. E allora vi porto un altro aneddoto, che è quello che viene riferito al filosofo Diogene. Voi ricordate Diogene, il filosofo ateniese, il quale aveva ridotto la vita proprio all'essenziale, quando ha visto che c'era un ragazzo che beveva al fiume raccogliendo l'acqua, facendo conca con le mani, ha capito che aveva ancora qualcosa di superfluo, la conchiglia con la quale raccoglieva l'acqua, e l'ha buttata via. Ha detto: guarda un po', ancora qualcosa di superfluo, ridotto proprio all'essenziale. Era un uomo di grande saggezza, che tutti ammiravano. Non faceva lezioni, non faceva conferenze come io sto facendo, insegnava con la vita, con episodi di vita. E voi conoscete il famoso episodio in cui Diogene un mattino, anzi un pieno meriggio, quando il sole ad Atene, la piazza, il foro di Atene era proprio sotto l'Acropoli, vero? E quando c'è il sole d'arteggia con una luminosità e un calore impressionanti, ecco, si vede invece Diogene che appare avvolto nel suo peplo con un lanternino in mano. E gli chiedono: allora Diogene, cosa fai con quel lanternino? Manco si vede, c'è una luce del sole accecante e tu porti quel lanternino, cosa fai? E lui diceva, ricordate la frase: cerco l'uomo. E dice: come cerchi l'uomo? Guarda qui la piazza, è rigurgitante di uomini. E lui prendeva la folla continuando a dire: cerco l'uomo. Cosa voleva dire con questa battuta? Che tutti abbiamo fattezze umane, ma quanti di noi hanno costruito la persona umana dentro di sé? Mi spiego con un esempio. Tante volte capita delle persone che fisicamente parlando sono perfette, tanto da diventare l'ISPA di Tali o di qualche altra cosa, oppure Mister Tali. Il mister poi malignamente si dice tutto muscolo, solo muscolo, cervello opzionale. Se non c'è tutto muscolo, solo muscolo, cervello opzionale. E ciò voleva dire proprio questo, che tutti abbiamo fattezze umane. Ma c'è da chiedersi, parlando con queste persone che magari hanno poi la striscia o la palma della bellezza, eccetera, e sentendole come parlano, come si comportano, viene fuori quell'espressione bruttissima: non sanno di niente, non hanno idee, non hanno progetti, non hanno valori, non hanno tensioni interiori. Niente, sono un involucro che portano persone, esseri che portano a spasso un involucro di persona, ma dentro non c'è niente, proprio niente, no, è impossibile, ma c'è molto poco. Vedete, quando il Signore ci fa nascere, siamo già perfettamente esseri umani, fin dal primo istante del concepimento, ma siamo tutti da costruire. Abbiamo tutti gli elementi per costruirci, però il Signore dice che adesso sei tu che, dopo aver avuto questo avvio nella vita, devi costruirti come persona umana. Io vorrei, se avessimo tempo, fossimo in numero minore, dire, ci avete mai pensato che la prima vocazione nostra è quella di costruire noi stessi? Non di fare delle cose. Signore, io ho fatto le piramidi. Signore, io ho organizzato le Olimpiadi. No, no, non mi interessa come tu ti sei fatto. Adesso che hai 40 anni, diceva il santo di Pietro, San Pietroburgo, fino ad oggi come ti sei costruito? Perché questo benedetto io, che sono io, si è costruito giorno per giorno, atto dopo atto, scelta dopo scelta, comportamento dopo comportamento. Mi sono costruito con tutti i pezzi della mia vita. Io oggi sono il risultato di tutto il mio passato. È come se il passato si raggrumasse ed ecco il mio io oggi. C'è tutto il mio passato. Quello che ho fatto, quello come mi sono costruito, le scelte che ho deciso di realizzare nella mia vita, i miei progetti, sono il risultato di tutto questo. E allora varrebbe la pena di dire, ecco, come diceva, fino ad oggi, come mi sono costruito? Quando due si sposano, dicono appunto, ti amerò per sempre. Amare per sempre significa ti regalerò la mia vita per sempre. L'amore è donazione, poi lo esamineremo. Ma se uno è fatto male, che cosa regala all'altro? Qui c'è già una domanda sulla quale dovremmo anche qui riflettere. Quando si inizia un rapporto, si incomincia sempre dall'esame dell'altro. Chi è l'altro? Entra nella mia vita. Ma che tipo è, che carattere, che mentalità, che sensibilità, che doti, che qualità, che difetti, che vizi, e chi è questo personaggio? E si fa l'analisi dell'altro. Ho sbagliato tutto fin dall'inizio. Perché se io amo una persona, la prima domanda che io dovrei farmi non è chi è l'altro, e famosa domanda, mi farà felice. Ma la prima domanda dovrebbe essere io che cosa porto nella vita dell'altro portando me? Porto una persona ben fatta di cui l'altro dovrà solo dire Signore che ringrazio di avermelo fatto incontrare questa persona e di avermi fatto innamorare di questa persona, è bellissimo vivere con questa persona. Oppure devo dire fino ad oggi devo rivedere un po' come mi sono fatto nel tempo, come mi sono fatto, non come sono stato fatto. Oggi la tendenza alla deresponsabilizzazione è universale, è stato lui. Poi naturalmente se si scopre che non è stato lui, ma è stato veramente la persona con la quale sto parlando, è frutto di un complotto. L'io non entra mai nell'ambito della responsabilità, sono stati gli altri, è stata la famiglia nella quale sono cresciuto, è stata la società di cui faccio parte, è stato il partito, è stato questo, è stato quello. Nessuno che dica se io sono fatto male perché mi sono fatto male, mi sono costruito male fino ad oggi. Non mi sono preoccupato di costruirmi bene, mi sono abbandonato. Come dicono alcuni giovani oggi, si è lasciato vivere la vita addosso, è andato avanti, partendo da una convinzione sbagliatissima. Qual è questa convinzione sbagliata? Si pensa che si diventa persone umane col passare del tempo. Prima si è bambini, si è infanti, si è giovinetti, si è adolescenti, poi si è giovani, poi si è persone mature, poi si è persone, ecco, che ha raggiunto la pienezza della maturità. Tutto questo è avvenuto automaticamente. Quando sono nato, cosa pensavo, così, tre figli, non lo so, non mi sono mai interessato con mia madre, ma era una piccola cosa. La mia stazza oggi è ben diversa, ma non è che sono io che mi sono costruito così, è la natura che ha provveduto a farmi evolvere fino all'età matura. E questo schema della evoluzione spontanea, automatica, lo trasferiamo a livello morale. Diventiamo persone col passare degli anni. E invece no. Noi possiamo avere 60 anni e avere la mentalità di un adolescente. Possiamo avere 60 anni ed essersi costruito molto male portando dentro la sua valigia, la valigia del passato, tante piccole inclinazioni da cui probabilmente non riuscirà più a liberarsi. Come mi sono costruito fino ad oggi? Ecco, questo io che è dentro di noi, la parte più profonda di noi, e che abbiamo l'impressione di conoscere poco. Avete mai fatto questa esperienza di mettervi davanti a uno specchio per agghindarvi? Sì, senz'altro. Ma all'improvviso chiedere a quell'immagine riflessa: ma tu chi sei? E avete una sensazione stranissima di stare parlando ad un altro. Ma sono io quello riflesso. C'è anche il fatto che la natura non ci aiuta a fare questa opera di introspezione. Tenete presente la frase di Eraclito, un filosofo greco del VI secolo avanti Cristo: è inutile che tu voglia percorrere il cammino che ti porta fino al tuo logos. Logos significa il mio essere più profondo. Tanto è difficile e ti disorienterai. Dopo 2,5 millenni di pensiero, pensate anche a questi due piccoli libri che ho portato, ma quanti filosofi hanno cercato di rispondere alla domanda chi è l'uomo? Gabriel Marcel, il filosofo francese, nel 1922 scrive un libro intitolato L'uomo problematico, e nella prefazione dice: finalmente siamo riusciti a capire qualcosa dell'uomo. Che cosa abbiamo capito dell'uomo? E non abbiamo ancora capito che molto poco. Quello che è detta la dotta ignoranza. Uno sa di non sapere che l'uomo è veramente un grande mistero. E allora qualcuno di voi potrà dire: adesso ci affidi questo compito di risolvere noi questo grande mistero, di capire che cos'è un uomo, ma non un uomo. Io uomo, chi sono? Che cosa c'è dentro di me? Quali sono le ricchezze, le potenzialità, le qualità, i talenti che magari sono lì addormentati, che non ho tirato fuori finora? Perché non mi conosco, e non conoscendomi non posso apprezzare e non posso utilizzare i talenti che il Signore ha messo dentro di me. Io ho l'impressione, tante volte lo dico, che noi viviamo noi stessi al 20%, l'80% non riusciamo neppure a capire quali sono le caratteristiche, le qualità, la ricchezza che ne portiamo dentro di noi. Siamo ancora un po' di tempo, allora io vorrei in qualche modo non dire aiutarvi a percorrere il cammino che vi permette di arrivare fino alla conoscenza del Dio, sarebbe un'impresa di una presunzione paurosa, però una constatazione. A noi hanno insegnato tutto, dalla scuola materna, dalla scuola elementare, le scuole medie, il ginnasio, il liceo, università, studi specializzati, hanno insegnato tutto. Tutto quello che c'è dalla pelle in fuori. Ci hanno insegnato la chimica, la fisica, la storia, la letteratura, la geografia, l'astronomia, ci hanno spiegato persino che l'atomo non è la prima materia indivisibile, ma è un microcosmo pauroso da toccare con grande prudenza, perché altrimenti si esplode, porta dentro di sé delle conseguenze straordinarie, paurose. Ci hanno insegnato persino che cosa sono i buchi neri, che avvengono non per esplosione, ma per implosione. Uno immagina che cos'è sta roba che avviene per implosione. Ci hanno insegnato tutto, eccetto l'arte di conoscere noi stessi. Nessuno ce l'ha insegnato. Siamo tutti autodidatti. cerchiamo di capire chi sono, quali sono le radici del mio comportamento, perché reagisco così. Cerco di intravedere, poi magari con l'aiuto o di un filosofo, o di uno psicologo, o di una persona saggia, cerco di individuare quali sono i motivi per cui io vivo in questo modo. Non vivo solo, mi chiedo il perché vivo in questo modo. E tante volte rimaniamo smarriti perché poi ci fermiamo. Voi sapete, uno va in psicanalisi, due sedute alla settimana per 3 anni, e alla fine dice, ma qualcosa ho capito di me. E allora uno rimane spalestrato e dice, vale la pena cercare di capire chi sono, sempre tenendo conto di quello che vi ho detto all'inizio, perché quello che io sono lo porto nella vita degli altri. Questo è il problema che dobbiamo porci da noi stessi. Io porto me stesso nella vita degli altri. E se fino ad oggi mi sono costruito bene, devo dire, Signore, mi sembra di essere qualcosa di bello nella vita degli altri. C'era un nostro collaboratore che io stimo molto, e appunto famiglia, appunto, che diceva, io vorrei poter dire alla fine dei miei giorni che qualunque persona è passata nella mia vita ne è uscita arricchita. Io ho detto che è un bel presuntuoso di pensare che fosse così bello, così buono, così ricco di vita, da irradiare vita su tutti quelli che passano. Noi tante volte dobbiamo riscontrare che quelli che passano nella nostra vita ne escono piuttosto sacagnati, vero, come si può dire, altro che entusiasti, radiosi, luminosi di essere passati per avere ricevuto chissà quante cose belle. Ma il fatto è questo, che noi irradiamo sugli altri quello che noi siamo interiormente e come ci siamo costruiti fino adesso. E non troviamo una scusa, sono fatto così, mi sono fatto così. Magari c'erano delle tendenze sulle quali ho dovuto lavorare per arginarle, perché uno che è perfettamente esplosivo, magari collerico, certamente avere un carattere mite è più difficile che uno che già dal carattere, dal temperamento è favorito a essere mite. Però sta di fatto che la nostra vita, questo è il principio, è nelle nostre mani. Parola del Ecclesiastico. Pongo di fronte a te il bene e il male, la vita e la morte. Poi, dopo alcuni versetti, il versetto tragico, ti sarà dato quello che avrei scelto. Non diciamo sono fatto così, la vita mi ha fatto così, gli altri mi hanno fatto così. È possibile che gli altri abbiano influito malamente sulla mia vita e anche la vita mi abbia riservato un percorso difficile e tortuoso. È possibile, ma il responsabile finale sono io. E allora devo chiedermi non tanto che cosa capita nella vita, tenete presente questo principio, ma quello che conta è come io mi metto nelle cose che capitano. Io mi metto nelle cose che capitano o con l'animo infuriato di che maledice Dio il destino e tutto il prossimo, o mi metto nella stessa situazione con l'animo che magari dice perché il Signore e lo Spirito hanno agito su di lui, che può dire, Signore, io vivo anche questa mia sofferenza in comunione con te per la salvezza mia e del mondo. La stessa disgrazia può capitare all'uno e all'altro, ma uno si mette dentro la disgrazia in un modo negativo e l'altro si mette nella disgrazia in un modo positivo. Questo è, la vita non è facile per nessuno e la vita riserva difficoltà enormi per tutti. Diceva sempre il Siracide, la vita è combattimento, la vita è lotta. O come diceva quel predicatore, in paradiso non si va mai in carrozza. Si va scarpinando e con difficoltà e fatica, e conquistando i passi uno dopo l'altro, tante volte con acribia, proprio con durezza interiore. I violenti raggiungeranno il paradiso, non i violenti fisici, i violenti contro se stessi, quella parola del Salmo che dice: e i peggiori nemici erano dentro di lui. I peggiori nemici non sono quelli fuori, i peggiori nemici sono quelli che nascono dentro di noi, che ci fanno egoisti, che ci fanno ardi. Gesù queste cose le diceva in un modo semplicissimo. La vostra vita è come quel famoso campo dove germinano il grano buono e la zizzania. Noi siamo grano buono e zizzania. E allora si tratta di vedere che cosa vogliamo coltivare nella nostra vita. Se il grano buono, perché c'è in noi il grano buono? O la zizzania, quella che non ha bisogno di essere coltivata perché viene fuori spontaneamente. Le cose peggiori sono quelle più solide, più sistematiche, e sono quelle più invadenti, non c'è bisogno di coltivarle, le vengono da sole. E allora ecco il Signore che dice: chiediti che cosa vuoi coltivare nella vita, il grano buono o la zizzania. A questo proposito, ecco la conoscenza di Dio. Vorrei ricordarvi che ci sono diversi io dentro di noi. C'è l'io della cronaca. Io posso raccontare con estrema facilità quello che io sono. Sono nato in tal paese, tale giorno, da tali genitori. Ho fatto poi la mia infanzia con i genitori, con la materna, tutta la trafila delle scuole, fino, ecco, l'io della cronaca. Quello che se ci fosse stato uno accanto a me, come c'erano i grandi condottieri che avevano lo scrivano sempre dietro che annotava le loro grandi imprese, ecco, sarebbe facilissimo raccontare la mia vita. C'è un altro io, che è l'io della interiorità, quello che non è visibile agli occhi, perché si svolge dentro di noi. Le nostre passioni, le nostre emozioni, gli affetti, le nostre fantasie e progetti, la nostra bontà interiore. È più difficile da conoscere questo io, chi siamo. E per capirlo provate a pensare, se due si vogliono bene, quanto sanno raccontare del proprio io interiore. E proprio io esteriore è facilissimo, oggi ho fatto tutto questo, ti posso raccontare minuto per minuto, ma di quello che viene dentro di sé. C'era in quel film di Bergman, il grande regista svedese, Scene da un matrimonio, dove due che si amano pazzamente poi però si dividono, si rincontrano, e lui dice a lei a un certo momento: siamo analfabeti nei sentimenti. Noi sappiamo raccontare tutto delle cose che avvengono esternamente. Non abbiamo neppure un vocabolario adatto per esprimere quello che sentiamo interiormente. Tant'è vero che tante volte diciamo: non trovo le parole. È vero. Il vocabolario per esprimere quello che avviene dentro di noi è poverissimo, mentre il vocabolario che esprime quello che c'è fuori di noi è abbondantissimo. Divertitevi una volta a prendere un vocabolario e vedere quanti verbi, aggettivi, quanti sostantivi ci sono per indicare tutto il mondo esteriore. Quanti pochi termini ci sono per raccontare il mondo interiore. E allora ci accorgiamo che tante volte invece delle parole, le parole sono sempre molto inadeguate, abbiamo bisogno dei gesti, che sono più eloquenti tante volte delle parole. Un gesto, una stretta di mano, un abbraccio, comunicano molto più della propria vita interiore e dei sentimenti che uno nutre verso l'altro di quanto le possa esprimere tutta una lunga conferenza sul mio sentimento interiore. Abbiamo una conoscenza molto approssimativa della nostra interiorità. L'io della cronaca, l'io della interiorità, l'io della profondità. E non so come parlare di questo io della profondità. Vi porto solo un esempio. Come quando di fronte a uno spettacolo meraviglioso della natura ci sentiamo quasi immersi in questa enorme, infinita bellezza e ci chiediamo: ma io chi sono? Perché esisto? Che cosa vuol dire resistere? Cosa vuol dire provare questa emozione estetica straordinaria che mi fa sentire enorme dentro di me? Io della profondità, che emerge qualche volta, ma poi arrivano subito le nubi oscure del fare, ecco, delle cose urgenti, si richiudo e io questo io della profondità non lo colgo più. Io della cronaca, io della interiorità, io della profondità, ma queste cose ci sono in noi e forse non le abbiamo vissute, non abbiamo trovato gli strumenti per conoscerle e per viverle. Grazie a Dio, però c'è un altro io, e qui ci fa sospirare un po' di speranza, e l'io raccontato da Dio. È come se io mi mettessi di fronte a Dio e dicessi: Signore, tanti pensatori hanno cercato di capire chi è l'uomo e non ci sono riusciti. Tu che mi hai creato e mi vuoi bene, dimmi chi sono. Ragazzi, la risposta di Dio è straordinaria, fa saltare tutte le analisi psicologiche, filosofiche, biologiche, scientifiche, fa saltare tutto e ti dice subito chi sei nel tuo profondo. Che cosa mi dice Dio? Il Salmo VIII. Dio in parole semplici mi dice: tu sei così grande, tu sei così bello, tu sei così ricco che vali la vita di un Dio. Io non capisco queste parole, ma afferro il significato anche se non le comprendo bene. Io valgo la vita di un Dio. La mia vita ha il valore della vita di un Dio. Leggiamo nella Genesi: Signore, tu ci hai fatto a tua immagine. E allora noi portiamo dentro di noi l'eco della bellezza, della santità, della luminosità di Dio. Poi se ci guardiamo diciamo: non la vedo tutta questa luminosità, ma il Signore ti accende dentro di te. Tu vali la vita di un Dio. E qui dovremmo fare degli esercizi. Quando io guardo una persona, che cosa vedo della persona? Anzitutto vedo gli aspetti che mi danno noia, i suoi comportamenti che mi disturbano, le persone antipatiche. Infatti, se è alto, se è bello, se è brutto, se è intelligente, se è stupido, se è tontolone oppure acutissimo, ecco, vedo immediatamente queste. Le mie reazioni sono corrispondenti a quello che ho visto in quella persona. Provate un po' a dire: ma io riesco a vedere, e Gesù che lo chiede, nell'altro il volto di Dio. Io guardo, voi mariti, guardate le vostre mogli, voi mogli, guardate i vostri mariti e dite: ma qui c'è la bellezza di Dio, qui c'è lo splendore, la luminosità del Santo che è Dio. È vero che poi magari la ricopre con una corteccia che non è proprio corrispondente alla sua luminosità interiore, ma c'è. E allora io devo chiedermi se ho educato il mio occhio a vedere l'altro come volto di Dio, perché poi partendo di lì poi capisco che cosa io sono, amando l'altro e vedendolo in questa luminosità, Dio che dice: guarda che quella è una mia creatura, e se è una mia creatura io li voglio bene, e tu devi volergli bene. Perché? Perché io volendogli bene tu non puoi dire: Signore, io amo te ma non amo quelli che tu ami. Io per lei ho dato, per lui ho dato la vita, per me è preziosissimo, aiutami a portare bellezza, salvezza nella vita di questa persona. Quando ho scritto questo libretto, che la prometto di esserti fedele, ve lo faccio vedere, ma tanto è esaurito perché non è più in commento, ma dovrebbero fare una riedizione. E sono le cose che io dico ai fidanzati, tutto sommato, e che finisco con un capitolo intitolato Lettera di Dio ai fidanzati. qualcuno dice sì, si vede che l'ha detto, già, ecco, però la cosa curiosa è che quando parlo con i fidanzati c'è sempre qualcuno di quelli un po' più estroverti di me. Come fai a sapere qual è la lettera che Dio scriverebbe ai fidanzati? A questo punto bisogna dire con assoluta sicurezza, lo so e basta. Io lo so. Ed è semplicissimo, basta prendere la parola di Dio, scegliere brani, cucire tra loro questi brani e si fa la lettera di Dio ai fidanzati. Allora ecco, questa è un'applicazione alla vostra vita. Cosa dice Dio al fidanzato? Dio dice al fidanzato che lì inginocchiato e tra poco pronuncerà la formula. Vedi, la donna che è il tuo fianco, emozionata, commossa, vestita con l'abito di sposa, tutta trepidante. Ragazza mia, non è mica tua, è mia. Io l'ho amata prima di te. Io la amo molto più di te. Io per lei ho dato la vita. Ecco il primo discorso di Gesù. Secondo discorso di Gesù. Te la affido. Goderai di tutta la sua bellezza, è una bellezza che ho messo io dentro di lei, la sua intelligenza, la sua simpatia, la sua delicatezza, tutto quello che tu hai visto e che ti ha affascinato, lo messo io dentro di lei. Ti consegno questa persona, te la affido, e tu devi diventare gioiosamente contento dell'ingresso di questa persona nella tua vita, che porta e apre grandi speranze e gioiosità, ma diventi responsabile della sua vita e della sua salvezza. Ora, finché si parla dell'amore come gioia, come apertura di un orizzonte azzurro pieno di speranza e di felicità, tutti sono d'accordo. Quando si parla dell'amore come responsabilità, tutti tagliano la corda. L'amore è una moneta a doppia faccia, inscindibile. Da una parte la gioia dell'incontro, dall'altra la responsabilità. E quando le persone sposate compariranno davanti al Signore, la prima domanda che Dio farà alle persone sposate, non vi dico alle persone consacrate, è sempre meglio parlare degli altri anche in questo caso, ma la prima domanda che Dio farà alle persone sposate, e anche qui il solito mi dice, come fai a sapere qual è il formulario dell'interrogatorio che Dio farà alle persone sposate? Lo so. Ma la prima domanda che Dio farà a voi persone sposate o che vi sposerete è questa: che cosa ne hai fatto della persona della quale ti avevo fatto innamorare, che tu hai accolto nella tua vita, che io ti avevo affidato? Che cosa ne hai fatto? L'hai distrutta? Hai fatto il deserto, il vuoto, la delusione, l'amarezza? Oppure me la restituisci più bella, più viva, più ricca di vita di quando te l'ho consegnata? Dobbiamo tante volte nella vita incominciare dal termine. La domanda che il Signore farà sarà questa: cosa mi hai fatto della persona che ti avevo affidato? E te l'avevo affidata come? Dio è geniale, non è che prendi questa persona. Dio ha inventato l'innamoramento, che è il momento, il tempo in cui uno esamina se accogliere l'invito di Dio di prendere e portare dentro di sé la persona che mi è apparsa così bella da affascinarmi, da attirarmi. Dio in quel momento me la consegna e ratifico questa accoglienza quando pronuncerò la formula del matrimonio. Però ricordatevi che viene il momento in cui Dio dirà: io ti avevo consegnato questa persona perché tu diventassi responsabile della vita e della salute. Notate bene, due cose, poi specificheremo. Altro è diventare responsabili della vita, altro è responsabili della salvezza. Salvezza è un termine tecnico, poi lo esamineremo. e dici adesso come me la restituisci? E col Signore non si può scherzare dicendo Signore, adulta e vaccinata, chiedo a lei. Col Signore non si scherza nell'amore, io te l'avevo consegnata, tu come me la restituisci? Tutto dipende sempre da quello che io sono. E senza voler fare tante analisi, ripeto, di carattere filosofico, psicologico, o della metapsicologia, tutto quello che volete, ricordiamoci la parola di Dio. Tu sei un essere meraviglioso, sei uscito dalle nuvole, porti dentro di te l'eco, la bellezza di Dio, porti dentro di te un tesoro. È vero, come dice San Paolo, che abbiamo questo tesoro di essere l'eco della bellezza di Dio in un vaso fragile. Avete questo tesoro in un vaso fragile, ma ce l'hai, ce l'hai, c'è in te. E allora questo tesoro, che è la bellezza di Dio che tu porti dentro di te, finora come l'hai vissuta? L'hai sviluppata, l'hai curata, ti sei preso cura di lei per farla crescere? Adamo, dove sei nel cammino della tua vita, a che punto sei arrivato nella costruzione di te stesso? È la domanda che io mi lascio e termino con questa domanda, non perché non ci siano altre cose da dire, ma perché io, appartenendo all'ordine dei predicatori domenicani, c'è il pericolo che quando afferro la parola poi non la voglio più. Sareste voi penalizzati anziché aiutati a pensare alle cose su cui volevamo che stasera pensare. Di riflettere, di assimilare, allora possiamo dire la prossima volta incominciamo dal c'è qualcosa da chiedere sulle cose che abbiamo detto l'ultima volta, ecco. Però vedevo quella creatura in braccio al papà, bella responsabilità, perché di ricostruire la persona umana, l'educazione è tirar fuori la persona umana, educare è la parola latina, educere, tirar fuori. C'è tutto della persona umana, della bellezza umana. Bisogna saperla tirar fuori, bisogna saperla educare. E poi quando sarà più grande, ecco che allora dovrà lui prendere in mano la sua vita. Ma c'è un tempo in cui si è più fatti dall'esterno, che uno possa fare sé dall'interno. A quell'età non si può dire figlio mio, prenditi la responsabilità della tua vita. Devo solo dire ti aiuto a crescere fino al punto in cui sarai in grado di prendere la responsabilità della tua vita. Allora permettetemi una parola aggiunta, ma la riprenderemo quest'idea. Quando San Tommaso parla dell'educazione, dice che l'uomo ha bisogno di due uteri. Il primo è quello dove l'essere umano, spermatozoo che raggiunge l'ovulo, fonde, zigote, ovula, poi embrione, feto, eccetera, eccetera, tutti i passaggi, l'utero di 9 mesi, dove si plasma l'essere umano non perché la mamma gli passa solo gli alimenti attraverso il corpo umbilicale, ma gli trasmette le vibrazioni del suo amore. Questo non si riesce a capire quando si parla di otto uteri in affitto così simili, che l'utero non è un contenitore, l'utero è la mamma, e il bimbo sente non solo quando il bimbo attraverso il cordone umbilicale manda gli enzimi nel corpo della madre e la madre fa tutto quello che gli è necessario e glielo trasmette attraverso il cordone umbilicale, non è mica solo quello, è la vibrazione umana che il bimbo avverte dentro di sé attraverso quelle cose che la mamma fa contenendolo e alimentandolo. E l'alimentazione è fatta non solo di cose materiali, ma di cose affettive. È la trepidazione affettiva della madre che passa nel figlio e lo fa, lo plasma. Dopo i 9 mesi, immediatamente, subito dopo, ha bisogno di un altro utero, che non è fatto più di elementi fisiologici, ma è fatto, tenete presente, di clima umano che papà e mamma gli costruiscono intorno, ecco il nuovo utero, che papà e mamma gli costruiscono intorno volendosi bene. Io parli. Ero nel momento clou e tu mi vieni a parlare. A parte adesso le battute o gli scherzi. Lo dicevo volendosi bene, perché il primo diritto, ma è molto più profondo del diritto, di un bimbo è di avere un papà e una mamma che si vogliono bene. Questo è il primo fondamentale diritto del bambino, cioè che gli costruiscano intorno a questo secondo utero che è fatto di clima umano, che il bambino respira. Quando il bimbo ha pochi mesi non si può dire figlio mio adesso ti spiego, non gli spieghi proprio niente, ma il figlio respira. E respira quel clima che papà e mamma gli costruiscono intorno volendosi bene. È lì che respira e introietta. Quando Sant'Agostino dice nessuno può amare se prima non è stato amato. E la prima grossa ingiustizia che si fa nei confronti di un figlio è di non fargli respirare il clima di amore che papà e mamma gli costruiscono intorno attraverso questa apertura di amore l'uno verso l'altro, e il secondo utero, che poi dura per tutta la vita, perché papà e mamma sono papà e mamma non fino a che raggiunge l'età della ragione o i 18 anni, ma per tutta la vita sono il papà e la mamma. È curioso, quando si hanno fratelli o sorelle, se io vado a casa di mia sorella, vado a casa di mia sorella, la casa è sua, ma se io andavo a casa dei miei genitori, vado a casa mia, perché i genitori sono ancora la casa mia, e l'habitat nella quale io sono nato, cresciuto, sviluppato e che è ancora lì ad attendermi in qualunque momento della mia vita, torno a casa mia. Ecco perché il Signore ha dato questa grande incombenza dell'amore da trasmettere ai figli attraverso il respiro, respirano amore, perché respirando amore poi sanno che cosa vuol dire amare, essendo stati amati capiscono che vuol dire l'amore e diventano capaci a loro volta di amare. Nessuno può amare se prima non è stato amato. In questo modo io ho tolto ancora una volta a voi la parola. Scusa che voi siete imbarazzati nelle fare delle domande, allora ve lo porto praticamente. E dopodiché, ecco, c'è un kamikaze che...